Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Siamo giunti ad un nuovo appuntamento del martedì con Voci dalle Dolomiti, la rubrica che si occupa in particolare delle problematiche della montagna, del bellunese e dintorni, problematiche che in questi ultimi mesi spesso si sono concentrate sulla questione del servizio idrico, insomma la questione dell'acqua e dell'acqua bene comune. Ne abbiamo parlato spesso anche per la crisi finanziaria attraversata dalla SPA pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Belluno, la BIM GSP. Ora però ne parliamo invece per un'altra emergenza che sta saltando fuori dopo le manovre del nuovo governo nazionale, il governo Monti, che lasciano presagire l'intenzione di mettere di nuovo le mani sull'acqua e di riaprire il capitolo dell'ingresso dei privati nella gestione dei servizi idrici nazionali. Il che ha subito prodotto una mobilitazione da parte dei comitati, dei movimenti anche bellunesi che sono molto attivi su questo tema. C'è stata una assemblea generale del Comitato Acqua Bene Comune ieri sera, lunedì sera a Belluno, e si è trattato di un appuntamento che è servito appunto a rilanciare la mobilitazione contro i disegni del governo Monti che andassero di nuovo a mettere in discussione l'esito così netto e chiaro del referendum del giugno scorso, che ha detto chiaramente no alla logica privata nella gestione dell'acqua e del servizio idrico, e ha detto invece sì alla elaborazione di nuove strategie, nuovi strumenti pubblici, trasparenti, democratici che riguardino la gestione dell'acqua e dei servizi ad essa connessi. E proprio mentre anche nel bellunese si sta ragionando su questa prospettiva, specialmente attorno all'idea di creare un'azienda speciale di diritto pubblico per la gestione del servizio idrico integrato, ecco che a Roma il governo Monti sembra navigare in direzione opposta e contraria, seguendo ancora le logiche sostanzialmente del libero mercato e del liberismo a tutti i costi. Il Comitato Acqua Bene Comune ha già rilanciato quindi anche con un appello che si può pure sottoscrivere nei siti che fanno capo al Movimenti Italiani per l'Acqua. In questo appello si ricorda il voto del 12-13 giugno scorso, in cui 26 milioni di cittadini hanno riaffermato che l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale, e che per la sua gestione è necessario adottare logiche di partecipazione democratica lontane dalle logiche del profitto attorno all'acqua, che non va considerata una merce per l'appunto, ma un bene comune che appartiene a tutti gli esseri viventi e a nessuno in maniera esclusiva, e tantomeno può essere affidata in gestione al mercato. Ecco dunque questo appello che chiede al governo Monti di interrompere da subito la strada dell'ipotesi di liberalizzazione e quindi di privatizzazione del servizio idrico italiano, che tutti i partiti e le forze sociali e sindacali si mettano subito in movimento per chiedere il rispetto del voto democratico del giugno scorso, e che i cittadini sottoscrivano un appello che è il preludio di una mobilitazione che passa anche attraverso le famose bandiere dell'acqua bene comune, che i comitati dell'acqua chiedono ai cittadini, alle famiglie italiane, di rimettere alle loro finestre e sulle loro terrazze di casa. Anche a Belluno, dunque, dove ieri sera, come dicevo, si è tenuta una riunione, un'assemblea generale del Comitato Acqua Bene Comune, si è decisa una mobilitazione per tutta questa settimana, che passa naturalmente per l'invito a firmare l'appello giù le mani dall'acqua e dalla democrazia, ma anche attraverso l'organizzazione di banchetti, di volantinaggi e di altre presenze pubbliche per informare i cittadini sulle manovre in atto a Roma. Quindi ci saranno anche altri momenti di particolare presenza, che saranno concomitanti con quanto si farà nella capitale a ridosso del momento in cui il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare questo decreto che contiene, che potrebbe contenere appunto delle norme contrarie all'esito dei referendum del giugno scorso. Quindi il 18 e il 19 gennaio ci saranno un po' in tutta Italia e quindi anche nel bellunese queste iniziative ancora più intense, con flash mob, striscioni, volantinaggi, eccetera. E poi ci saranno altri momenti di confronto pubblico per rilanciare appunto la forza del voto referendario, che qualcuno evidentemente tende a mortificare in questo momento, forse approfittando anche della situazione critica dal punto di vista economico e della conseguente distrazione forse di una parte dell'elettorato italiano. In particolare, nelle intenzioni del governo Monti, in questo peraltro in totale continuità con l'esecutivo Berlusconi, ci sarebbe una norma che parrebbe all'ordine del giorno, che escluderebbe la possibilità di affidare il servizio idrico integrato a nuove realtà, quali le aziende speciali di diritto pubblico, che sarebbero un modo, diciamo, trasparente e democratico di restituire al massimo controllo dei cittadini questo servizio così importante per la nostra vita quotidiana, da un lato, e dall'altro anche dal punto di vista simbolico, in un'epoca che vede ormai mercificare tutto e tutto valutare in peso mercantile, segnerebbe un'inversione di tendenza che evidentemente dà fastidio ai retori del mercato, sia a livello italiano sia internazionale, e quindi probabilmente il Movimento Italiano per l'Acqua Bene Comune, che rappresenta per molti versi un'avanguardia, forse una delle poche cose in cui l'Italia si è posta su posizioni abbastanza innovative, sia pure non uniche, perché ci sono all'estero molte esperienze significative da questo punto di vista, fin dai movimenti pionieristici in America Latina sul tema dell'acqua. Ecco, probabilmente questo quadro dà fastidio ai vari retori delle liberalizzazioni a ogni costo, del mercato come ricetta curativa di tutto. Infatti abbiamo visto in che condizioni ci siamo ridotti, fra precarietà sociale e crisi finanziaria. Ecco, a quanto pare il governo italiano non ha una posizione così comprensiva nei riguardi del referendum del giugno scorso e addirittura è pronto a remare in direzione contraria. Per avere altre informazioni sulla mobilitazione che è in atto a livello nazionale attorno ai temi dell'acqua, potete utilizzare fra l'altro il sito web www.acquabenecomune.org, dove è possibile anche firmare online l'appello giù le mani dall'acqua e dalla democrazia. Per quanto riguarda invece la situazione bellunese in particolare e le informazioni sulle varie iniziative che si stanno organizzando anche per questa settimana, potete andare al sito www.acquabenecomunebelluno.it. E per chiudere questa pagina dedicata all'acqua, rimanendo a parlare di chi non ha comprensione per le ragioni del movimento referendario, vi segnalo un incontro organizzato dal Circolo Libertà e Giustizia di Belluno, in programma il 20 gennaio alle 17.30 nella Sala De Luca, e dal titolo «Il governo dell'acqua, bene pubblico e gestione privata?». Si tratta di una conferenza dibattito nella quale interverrà Antonio Massarutto, che è docente di economia pubblica all'Università di Udine, fra le altre cose, è uno studioso che è noto per le sue posizioni avverse a quelle del movimento referendario durante la campagna elettorale per il referendum dell'estate scorsa. Forse qualcuno di voi avrà avuto modo di leggere o di ascoltare i suoi interventi critici nei riguardi delle ragioni dei movimenti per l'acqua bene comune. Quindi sarà interessante vedere se poi a Belluno ci sarà un confronto fra appunto le posizioni possibiliste di Massarutto nei riguardi di una gestione in cui non siano esclusi i privati dai servizi idrici italiani e di chi invece ritiene che i privati debbano essere lasciati fuori dalle vicende dell'acqua bene comune. L'appuntamento è per il 20 gennaio alle 17:30 alla Sala De Luca di Belluno, organizza il circolo Libertà e Giustizia. La musica che sentite in sottofondo è quella del gruppo No Color, rilasciata secondo licenze Creative Commons nel sito www.freemusicarchive.org e tratta dall'EP Laube. E la canzone in particolare si intitola Moonseed. Una licenza Creative Commons è anche quella utilizzata da Voci dalle Dolomiti per il podcast che potete ritrovare nel sito bellunopop.it oppure radiocooperativa.org. Sui temi dell'acqua bene comune e in generale sulla situazione politica e sociale del bellunese vi segnalo anche i contenuti di un altro sito web che è www.bellunopiu.it che presenta fra l'altro in questi giorni una riflessione sui fallimenti della giunta comunale PDL Lega del comune capoluogo di Belluno, www.bellunopiu.it. E dopo una pagina di apertura dedicata a tematiche dell'attualità sociale e politica bellunese, apriamo una nuova pagina dedicata alla storia, invece qui a Voci dalle Dolomiti, la rubrica che va in onda a Radio Cooperativa, che vi ricordo è un'emittente non profit che vive solo grazie al volontariato di chi ci lavora e ai contributi degli ascoltatori. Se volete anche voi dare il vostro contributo, vi ricordo che potete utilizzare il conto corrente postale numero 120 823 01, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. Apriamo dunque questa pagina dedicata alla memoria. In questa occasione parleremo di una memoria particolare che raramente è oggetto di approfondimenti e di riflessioni, forse perché stiamo parlando di un periodo abbastanza vicino, che arriva quasi fino ai nostri giorni, ma anche di un periodo che racchiude al suo interno, specialmente agli inizi di questa lunga storia, molte vicende umane e sociali di grosso rilievo anche per il territorio bellunese. Il contesto è quello delle radio libere, delle voci che negli anni 70 hanno iniziato a crescere, a farsi ascoltare in tutta Italia, in un clima di libertà e voglia anche di partecipazione, e noi abbiamo cercato di ricostruire con una conversazione con una delle voci più note del panorama bellunese, che è Guido Berretta, per molti anni uno speaker, disc jockey di varie emittenti bellunesi e tuttora attivo a Radio Belluno. E poi ne parleremo anche con Cristiano Olivotto, che invece fu uno dei giovani che diedero vita nel 77 a un'emittente del tutto particolare, che era Radio Belluno Libera, durata peraltro solo pochi mesi, un'esperienza nata nei movimenti dell'estrema sinistra e che era assolutamente una novità in quei tempi nel panorama locale. Sono cambiate molte cose da allora. Come noto, c'è stata di mezzo la legge Mammì, la mercificazione delle frequenze, con il risultato che la gran parte degli spazi dell'etere, della modulazione di frequenza radiofonica, sono finiti ai grossi soggetti, specialmente ai network nazionali. In questa ottica forse andrebbe fatta una riflessione sul fatto che anche quelle frequenze andrebbero viste come un bene comune, e forse sarebbe utile una riflessione proprio sulla opportunità di ragionare in termini di riforma di un contesto, di un quadro normativo che da molti anni ha reso la vita piuttosto difficile alle voci libere, ma magari povere dal punto di vista economico, che volevano cercare di farsi ascoltare e di aumentare la pluralità del panorama dell'informazione radiofonica italiana. Dunque, e cominciamo questa nostra breve carrellata sulla storia delle radio libere in provincia di Belluno, parlandone con Guido Berretta, il nostro primo ospite. Ciao Guido, e grazie di essere in linea con Radio Cooperativa.
Beh, buonasera, buongiorno a tutti.
Ciao Zenone.
Ecco, intanto ti chiedo se ci puoi raccontare qual è il tuo ricordo della prima stagione delle radio, così come tu le hai vissuta nel bellunese. Che cosa ti ricordi?
Io ho iniziato molto giovane, nel senso che ho iniziato nel 77-78, ora la data esatta non lo ricordo, però era l'epoca d'oro delle radio private, era l'epoca nella quale la radio era una delle piazze dove le persone si incontravano. Oggi, proprio trasmettendo per radio, mi sono trovato a abbinare per alcuni versi quello che oggi è Facebook a quello che allora erano le radio private, con la possibilità di telefonare, di fare anche dediche, che però avevano uno spirito diverso da quelle che sono in certe radio, per esempio le dediche registrate che si trovano con canzoni, così era tutto molto gestito a livello anche di amicizia, di persone che poi si trovavano. Quindi le radio diventavano un po' un agorà, un piccolo spazio nella quale la città poi si ritrovava. Io non ho vissuto ad esempio il periodo, pur essendo appunto iniziato in quegli anni, non ho vissuto proprio la radio politica, anche
certo.
se, anche se trasmettevo, ho iniziato a trasmettere Radio Valbelluna, che all'epoca era di proprietà del Partito Comunista Italiano qui a Belluno, ad esempio. Però ero molto giovane, per cui non entravo in quelli che erano gli ambiti redazionali e giornalistici.
Anche perché era una radio che, pur essendo appunto marcatamente politica, non aveva un palinsesto proprio militante, quindi...
No, non lo aveva per niente, c'era molta libertà, devo dire. C'era molta libertà per quello che volevi fare, per la musica che volevi mettere, per gli orari in cui volevi trasmettere. La radio era quasi una specie di punto di incontro tra delle persone, per cui ci si trovava in radio, come ci si trova al bar, quasi nello stesso modo. Avevi le chiavi, potevi andare a trasmettere dall'una alle tre di notte, fare uno special sui Doors e riuscire certo. a stare a casa tranquillo. Lo spirito era completamente diverso.
Infatti io ricordo che in una delle radio che avevo frequentato, che era la piccola Radio Superstar, che ora non esiste più, ricordo ancora una trasmissione notturna della notte di Capodanno che andò avanti fino alle 8 di mattina, così, improvvisando al microfono, no?
Infatti, ad esempio, io non ho partecipato a quella che invece all'epoca, non so se si chiamasse Radio Belluno proprio, semplicemente, ne ho solo sentito parlare, tra l'altro ultimamente ne ho parlato con una delle persone che ha partecipato a quell'avventura, che era una radio situata a Baldenic in un negozio, e che quella proprio era stralibera, nel senso che era proprio una cosa fatta da amici con un ripetitore piazzato, un'antenna sul tetto della casa che arrivava. Allora le frequenze, anche le persone che ci ascoltano devono capire, erano molto più libere di adesso, ovvero non è che avevi problemi di sovrapposizione di varie radio, avevi le frequenze intasate da...
Più o meno uno accendeva un trasmettitore e...
No, 50 watt arrivava fino a... per chilometri lo si ascoltava, insomma, era molto bello questo anche, questa semplicità e genuinità e questo spazio proprio nell'aria che c'era.
Cosa che un po' torna con le web radio, però con tutti i limiti dell'oceano internet, quindi difficile esatto. da essere rintracciati.
Esatto, infatti, quello è uno spazio molto bello, però con tutta una serie di problematiche diverse, con questi due paradossi del global e del local, no? Nel senso che in web puoi essere sentito anche in Thailandia, tra virgolette, e invece la radio ha la sua dimensione, per me molto bella, almeno visto che stiamo parlando degli anni 70, nel locale.
Certo.
Il fatto, ti facevo l'esempio prima di quelle che potevano essere delle dediche del sabato pomeriggio tra ragazzini che poi si incontravano tutti in piazza, e allora la piazza di Belluno era frequentata, cosa che oggi non è più. Non...
Dai giovani mi sembra molto poco frequentata rispetto ai nostri tempi, diciamo, 20-25 anni fa, no?
Assolutamente, assolutamente, quello era il punto di incontro, anche per quelli che erano gli incontri amorosi e tutto, ci si vedeva in piazza. E parlo degli incontri amorosi perché sono alla fine una delle cose che muovono gli esseri umani,
certo.
In modo primario, per cui è difficile non considerarla.
E oggi dove si vedono questi ragazzi? Apriamo questa parentesi.
No, allora la risposta è, per alcuni versi non lo so, per altri versi nei bar sparsi in modo meno diciamo centrico, ovvero certo. relativi alla piazza, e per altri versi anche in orari di quello che dovrebbe essere l'orario nel quale uno esce a fare una passeggiata, a bere un aperitivo, vedi tante lucine verdi accese ancora su Facebook di persone che sono a casa e si incontrano in modo virtuale. Questo mi viene anche un po' da dire, forse non è così. Certo è che comunque il fatto di avere dei cellulari e tutto permette di organizzare gli incontri delle compagnie in modo molto più sparso o localizzato in determinati locali. Probabilmente anche è così. Comunque non ho vissuto purtroppo quel periodo, per esempio, di questa radio, che invece era proprio la radio dove ciascuno aveva portato i suoi dischi.
Tu parlavi di Radio Belluno Libera,
esatto,
forse?
Radio Belluno Libera, esatto.
Che sarà poi la radio di cui parleremo dopo, con la trasmissione dell'intervista a uno di quei giovani
esatto.
del movimento, poi della sinistra, della sinistra estrema, degli anarchici, che avevano messo in atto quell'esperienza che fu breve nel 77, durò solo alcuni mesi, peraltro. Noi ne parliamo con Cristiano Livotto.
Esatto, Cristiano, appunto, Cristiano è quello con cui ne ho parlato poco tempo fa. E quella è stata un'esperienza sicuramente ancora più affascinante, molto più vicina a Radio Feccia, se qualcuno ha visto il film, per alcuni versi.
Certo.
Quindi questa radio pirata, proprio illegali, senza pubblicità, solo con musica e passione per la musica e per le idee, soprattutto in quel caso, che si volevano trasmettere. Poi cosa è successo? È successo, se vuoi andiamo negli anni 80.
Sì, ricorderei solo che negli anni 70 appunto nascevano queste radio anche di quartiere, anche di oratorio.
Sì.
Io ricordo
sì.
A Belluno che alla fine degli anni 70, primi anni 80, sorsero vari emittenti. Ricordo Radio Belluno Giovane, che nacque attorno all'oratorio, se non ricordo proprio, di Baldenig, dei Salesiani, se non ricordo
sì,
male.
Sì, sì.
Poi c'era stata radio, una piccola radio anche nella zona di Ponte nelle Alpi, che si chiamava Radio Oltre Rai, che mi viene
sì.
in mente così.
Oh, guarda, dimenticata, ma anche mi ricordo, ho un vago ricordo di questa realtà.
Poi ci sono, vabbè, le radio di Feltre, che erano alcune, ma non le ricordo tutte.
Io ne ricordo un paio, una era Radio Feltre Centrale, mi sembra si chiamasse così, e un'altra, ora non ricordo, ma ne aveva due Feltre.
Poi mi sembra che qualcosa sia stato anche a Lamon, e una lunga esperienza fu Radio Alpago, se non ricordo
sì,
male.
Sì, 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 senza.
E chi è stato da noi dimenticato? Poi ci sono le radio del Cadore, che continuano però tuttora, sono Radio Club, Radio Cortina. E invece, dicevi, entriamo negli anni 80 e si va un po' poi piano piano verso la china discendente di questo fenomeno, no?
Ma vi è una china per alcuni versi discendente e per altri ascendente, nel senso che discendente per quello che è lo spirito, diciamo, socio-politico musicale.
Certo.
Per altri versi invece vi è un innalzamento della qualità e anche di quello che è invece la retribuzione. Infatti io mi ricordo, proprio parlando della mia storia, del passaggio da Radio Valbelluna, dove non prendevo una lira, a Radio Lungarona, che all'epoca era una radio veramente in grande ascesa, oltretutto andava col segnale, aveva un 1000 watt all'epoca. Quindi
potentissima, mi ricordo che...
Assolutamente, si andava... in vari luoghi della pianura padana ci ascoltavano quasi fino a Bologna, mi ricordo, che anche grazie all'apporto di alcuni speaker di Padova, che era molto più avanti dal punto di vista professionale, pagava. E allora io sono andato lì, infatti sono stato, insomma, tacciato per traditore da Radio Valbelluna. Ti fai comprare, ma all'epoca, insomma, mi sembra si prendesse 5.000 lire all'ora, che erano tanti soldi.
Certo.
Almeno come potere d'acquisto è simile a quello che uno speaker, diciamo, non dico prende oggi, ma quasi. E infatti è incredibile pensare a quanto.
Perché non va dimenticato che originariamente, diciamo, insomma, per lungo tempo, così come lo è ancora in molti casi,
sì,
la radio era però all'inizio proprio fondamentalmente una questione proprio di divertimento, di volontariato per la gran parte delle situazioni, salvo eccezioni. Avevamo dimenticato forse di dire che credo la prima radio della provincia, quella che tra l'altro mi battezzò, fu Radio Dolomiti, con la sede appunto nella centrale via Mezzaterra, anzi via Rialto.
Palazzo Minerva, sì.
Esattamente. Con Ivano Pocchiesa che fu, no, lo storico, credo, fondatore, o comunque colui
sì.
che aveva in mano quella radio, e poi ne fece un'altra, se non sbaglio, che si chiamava Radio City.
Sì, mamma mia, anche questa me l'ero dimenticata, non è che trovo. Non solo, ma è quello che ha aperto poi la prima televisione, che era appunto Tele Dolomiti.
Appunto.
E quindi, diciamo, alla quale è seguita poi Tele Belluno, che è nata proprio dalla Radio Longarone nella quale io ero entrato.
Esattamente, eravamo arrivati quindi agli anni 80 a Radio Longarone, che aveva un'impronta sicuramente più professionale e commerciale rispetto al panorama che finora si era sentito a Belluno, no?
Ma sì, perché prima, bene o male, quelle che erano cioè un po' tutte si facevano, avevano un po' di pubblicità, non so, per esempio parlavi prima di Radio Belluno Giovane e mi ricordo che avevano lo spot bellissimo di Beppi Fumei, Bella Roba Pochi Skei, il grandissimo spot che è ancora uno degli slogan secondo me più efficaci che siano mai stati realizzati qui in provincia di Belluno, però in linea di massima tutto era fatto in casa, gli spot venivano fatti in casa con le voci degli stessi speaker, insomma era tutto a casalingo,
a volte magari modificando un po' la velocità per confondere
di tutto. Invece con Radio Longarone è cambiato completamente lo scenario, proprio grazie a questo collegamento con Radio Padova e quindi con l'arrivo di qualche speaker diciamo più professionale.
Perché dietro Radio Longarone, se non ricordo male, c'era Giorgio Ranzato, appunto.
Giorgio Ranzato.
Che veniva da Padova.
Veniva da Padova e quindi aveva i collegamenti giusti e aveva una grandissima passione. Era sicuramente una persona che aveva una grandissima passione per la radio, ma aveva anche uno spirito imprenditoriale. E certo, quindi lì c'è stato sicuramente Radio Longarone è stato almeno per il bellunese un momento di distacco, di decollo per quel che riguardava la qualità e anche per quel che riguardava il discorso appunto della musica, che non era più appunto i dischi che ti portavi da casa o quasi come era in alcune radio, ma era il fatto di andare a comprare le ultime novità, diciamo. Tanto per dire, raccontare un piccolo esempio, uno degli stacchi cantati, uno dei jingle più belli di Radio Longarone, era cantato su Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson, e praticamente lo stacco è uscito nello stesso momento in cui è uscita la canzone.
Certo.
Cioè, immaginatevi un successo che esce e una radio che ha già il jingle proprio su quel tema, per cui è una cosa molto avanti per l'epoca, si parla dei primi anni 80.
Certo.
Lì sono stati anni molto belli, anche perché lui ha fatto un po' come l'Inter qualche anno fa, diciamo, con certe squadre di calcio, ovvero ha preso i migliori sul mercato.
Certo, c'erano Pierluigi Svaluto, se non ricordo male.
C'erano Andrea Cecchella.
Andrea Cecchella.
Dopo un po', possiamo fare un sacco di nomi, nel senso che c'erano i fratelli Zanchetta, Gabriele Piero, certo. C'era Marino De Marchi, c'era Renato Senta, c'era Ivano Sossai, c'erano diverse cose, diverse persone.
Voci che fra l'altro si sentono ancora, no?
Altri fanno tutt'altro nella
vita. Alcune almeno, sì.
Infatti. E comunque sicuramente erano tra le migliori voci, anche Massimo è stato alla fine rubato, come io ero stato rubato a Valdelluna, lui è stato rubato, tra virgolette, a Radio Dolomiti, dove era uno speaker di punta anche per la simpatia che lo contraddistingue tutt'oggi.
Massimo Capraro, che non è più non fa più il DJ.
No, però ogni tanto fa delle incursioni in radio ancora a Radio Dolomiti.
Ah, ecco.
E questa cosa ci fa sempre piacere. E lì è nata tra l'altro un'altra esperienza innovativa che era nuova per l'epoca, ovvero è nato il secondo canale, è nato il canale Non Stop, ovvero Sub 2.
Musica e basta,
e per l'epoca, per quanto possa essere sorprendente oggi, è una cosa nuova. Dunque poi lì vi è stata l'interesse, se non erro, ma guarda, non posso sbagliarmi, da parte degli industriali, perché mi ricordo che era una cordata comunque di industriali, la radio è stata acquistata appunto, e da lì è nata anche poi Telebelluno con le varie vicende, insomma, nel senso la radio più televisione, e ci si è spostati da via Simon da Cusiga, dove c'era la sede di Radio Belluno, in via del Cansiglio, dove c'era una sede unica, televisione
e radio.
E lì io ho trasmesso ancora, però ti dico, poi mi sono occupato di televisione, per cui per molti versi non dico che mi sono allontanato, anzi poi nell'87 appunto, invece che allontanarmi, ne ho aperta una di radio che allora all'epoca si chiamava Radio Garibaldi.
Certo.
Ed è stata una cosa un po' strana, perché finalmente mi avevano assunto a Telebelluno dopo vari periodi, un periodo lungo di precariato. Però per vari motivi, se vogliamo anche per alcuni versi politici, alla fine ho deciso di licenziarmi, cosa che i miei genitori, puoi immaginare se non è come andata. Oggi come oggi un posto fisso, no?
Non fatico ad immaginarlo.
Esatto. E mi sono buttato in questa strana avventura che è stata Radio Garibaldi, insieme a Andrea Cecchella, che anche lui, con motivazioni diverse dalla mia, era un po' stufo, e è iniziata questa avventura di Radio Garibaldi, che era quest'altra alternativa che è nata appunto in quell'anno 87-88, mi sembra.
Ne parleremo dopo questo breve stacco musicale. Torna un gruppo americano che è ospite spesso di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, frequenze in FM anche nella Valbelluna per Radio Cooperativa, l'emittente non profit di Padova, e il gruppo in questione si chiama Bird of Youth e questa canzone è Sons and Daughters.
and daughters are going down again. Walk this town of the deepest end. Are you feeling beat down now, kid? Don't bother packing lively and ignore the shrimp-eating grins. Vintage and well-meaning friends, they don't make a bit of difference in the end. Just fake it, don't make it. A game is just a go swim. Take your money, and so funny. Barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage, now you win. You can just ask politely, but we'll pitch you into the wind. And you'll twitch as your fingers bend. Are you feeling beat down now, kid? Grab all your wives and pictures, circling around again. Walk this town up the deepest end. You're feeling beat down now, kid. Just fake it, don't make it. A game is just a cold swim. Take your money, he is so funny. Barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage, now you win. Out, it's time to quit, but I'm lying. Odds stacked, I'm sitting back, and I just crack, I'm bitten bad, and I go slack, I'm getting flack, but I'm trying. You lead them like lambs to slaughter, then you bleed them dry and pretend. It's time to skip town again. I'm just looking down the barrel of another dead end. All the boys like your angle, and you're careful not to offend. I pay to play and I play to win. It doesn't matter though, cause I don't seem to have the right friends. Just fake it, don't make it. A game is just a go swim. Take your money, now you're all the rage, now you win.
E dopo questa pausa musicale con The Bird of Youth, con Sons and Daughters, una delle canzoni rilasciate secondo una licenza Creative Commons è reperibile online nel sito freemusicarchive.org, una licenza che è utilizzata anche per il podcast di Voci dalle Dolomiti nel sito bellunopop.it oppure radiocooperativa.org. Torniamo al nostro ospite in linea da Belluno, è Guido Beretta, con il quale stiamo parlando della storia delle radio libere e private in provincia di Belluno. Eravamo arrivati al 1987 e alla nascita di una radio che ha appunto il marchio Guido Beretta e Company, cioè Radio Garibaldi. Che tipo di radio era?
Beh, era una radio un po' strana, nel senso che siamo alla fine degli anni 80 e gli speaker radiofonici si dividono in due famiglie, secondo me. Quelli che amano chiacchierare per radio,
sì,
e quelli che amano mettere musica per radio. Allora, io appartengo più alla seconda famiglia, ovvero a me, io ho una grande passione per la musica, infatti in quegli anni, soprattutto all'inizio, Radio Garibaldi metteva della musica che era molto alternativa per Belluno, nel senso che si andava a pescare nella più bella new wave che la fine di quegli anni 80 ci poteva dare. Il problema è che dal punto di vista dell'ascolto questo non dava risultati. E quindi alla fine, dopo un 2-3 anni, diciamo, ho rinunciato e ho iniziato a lavorare nel campo della grafica, della comunicazione, e sono uscito da quella che era la società di allora, lasciando spazio per Luigi, e poi la radio è andata avanti. La radio è andata avanti, tra l'altro, in modo fortunato, nel senso che oggi come oggi.
Ma perché si chiamava Radio Garibaldi? Toglici questa curiosità.
Perché c'era un negozio di dischi che si chiamava
Garibaldi 40.
Garibaldi 40. E c'era Danny che era un mio amico che aveva quel negozio in quel periodo, e mi era piaciuto abbinare a quello che era un negozio che aveva il suo mito alla radio, in modo tale che si capisse subito che si parlava di una radio che aveva un determinato gusto musicale. Era così, un'idea che era nata in questo modo.
E quindi poi da questa esperienza, dicevi, nasce un'altra iniziativa.
Sì, io dal punto di vista radiofonico sono uscito, diciamo, dal mercato, nel senso che ho smesso di trasmettere per diversi anni, poi sono tornato abbastanza saltuariamente, quindi c'è un buco, diciamo, per quel che riguarda la mia esperienza in quegli anni. La radio è andata avanti, poi non sto a ricostruire quella che è la storia dal punto di vista, come posso dire, societario, perché di questo
certo
si parla. Quella che è la storia di Radio Longarone, di Telebelluno, di Radio Dolomiti, di Radio Tele Dolomiti, perché non sarei in grado di ricostruirla, però alla fin fine di tutto questo insieme di radio, dal punto di vista delle esperienze, del bagaglio, anche delle discografie a livello di LP e di CD, alla fine è rimasta Radio Belluno, che è appunto l'ex Radio Garibaldi. E Telebelluno, che tuttora, naturalmente, con un diverso aspetto societario, prosegue la propria attività.
Cioè, attualmente nella città di Belluno si contano solo queste due emittenti che hanno fisicamente una sede lì?
Sì, assolutamente. A parte Radio Piave, scusate.
A parte Radio Piave, che è la radio diocesana che ci siamo dimenticati di menzionare prima, chiediamo scuse.
Chiediamo scusa per... Però cioè, vuol dire, molti se la dimenticano, nel senso, effettivamente è una radio che non ha questo grande peso. Però se si pensa quante radio c'erano a Belluno, quante radio c'erano a Feltre, se si pensa che oggi non c'è neanche una radio a Feltre, eppure se è una città universitaria è molto viva dal punto di vista culturale, quante radio, come hai citato te, c'erano in giro nelle varie valli, nel senso,
è rimasta attiva Radio Più a Taibona Gordino, se
esatto, assolutamente, ma anche con un buon assetto, diciamo così.
Poi abbiamo Radio Club con i nostri amici a Pieve di Cadore.
Esatto, il buon Chicca, Andrea Chicca
e Barbara Paolazzi.
Radio Cortina con Gianni Nives, insomma, sono rimaste queste realtà con notevoli difficoltà, che anche dal punto di vista legislativo, appunto, pur non essendo questa una mia, non conoscendo bene questo aspetto, so che non è stato facile in questi anni, anche perché il discorso delle frequenze.
Sappiamo che a monte c'è la mercificazione delle frequenze, che ha reso tutto molto complicato, anche perché sulle frequenze che costano molto ci hanno messo le mani largamente i grandi network.
Infatti,
diciamo,
arriviamo agli anni 90, visto che stiamo facendo un discorso cronologico, arriviamo agli anni 90. Ecco, come ti dico, io in quegli anni non ho vissuto la radio. Però quello che ho, quello che è sotto gli occhi di tutti, è il fatto che l'aspetto commerciale è prevalso, sono nati i grandi network che hanno scelto chi la musica italiana, chi la musica da discoteca, chi la musica rock, insomma, ognuno ha scelto la sua, e ha iniziato a, con dietro, diciamo, anche grossi gruppi editoriali, o più o meno piccoli, medi gruppi editoriali o commerciali, o soprattutto con reti di vendita, perché alla fine che cos'è che ti fa la radio? La possibilità di avere degli agenti che sanno vendere sul territorio o che hanno un potere d'acquisto. E questo ha riempito le nostre frequenze di radio che, a mio giudizio almeno, non hanno grosse personalità, non hanno legame col territorio, non raccontano, intrattengono, come ormai è la definizione anche della musica, no? Musica da intrattenimento,
certo.
Music, musica che è di sottofondo alla tua vita.
Cioè, sicuramente c'è stato un arretramento in quella che si potrebbe definire la produzione di senso, no? Anche nelle radio.
Esattamente, il termine è quanto mai preciso, non vi è più senso, vi è solo un insieme di radio con dei loghi che vengono pubblicizzati, dei brand ai quali poi i ragazzi si sono più o meno in modi diversi affezionati o si sono identificati o hanno seguito. Però sicuramente lontano miglia, anni luce da quello che invece era il rapporto diretto con le radio locali.
E
con...
Che erano anche un catalizzatore un po' delle relazioni sociali nel loro piccolo.
Assolutamente, sì, lo erano, ma proprio anche perché erano radio che avevano tante persone che vi giravano all'interno e quindi ognuno portava la sua. Non cioè, che ora le radio, io vedo Radio Belluno che è la realtà che ho ripreso a frequentare ormai da un anno con grande piacere, tra l'altro perché avevo proprio voglia di tornare in questo mondo, ed è logico che noi stiamo in questo momento dando spazio a tutto e a tutti, pensando che più voce diamo a chiunque faccia qualcosa di interessante, poi voglio dire a vari livelli, però più la radio si arricchisce, più si arricchisce il territorio, è un dare e avere che stiamo tornando a questo, nel senso stiamo cercando di tornare a questo, anche perché effettivamente sia io che Andrea che Gigi, che siamo un po' appunto la vecchia guardia, non possiamo non ricordare e non vivere sulla nostra pelle comunque quel primo spirito che abbiamo vissuto, è molto forte dentro di noi. Anni 90 appunto che hanno lanciato questi network che hanno appiattito il mercato della radiofonia in vari modi, insomma, e su questo non spenderei più parole perché più se ne parla peggio è, non è senso, e questa è la realtà attuale, però è una realtà nella quale si inseriscono realtà come la vostra, ad esempio, in modo diverso come quella di Radio Belluno, che pur rimanendo una radio che per vivere deve vendere pubblicità è consapevole del proprio ruolo
sociale
e per alcuni versi anche politico. Certo. Non vuol dire schierarsi da una parte o dall'altra, ma vuol dire innanzitutto avere al proprio interno voci diverse, nel senso che non so, io trasmetto dopo la rassegna stampa di Andrea Cecchella, Andrea ha un parere, io magari ce l'ho contrario, lui dice il suo, io dico il mio, in totale libertà. Ho detto la parola libertà?
Certo.
Ho detto la parola libertà.
Hai detto la parola libertà, che è anche la libertà di dare voce alle opinioni, perché poi uno dei problemi con questo impoverimento del panorama è stato anche che è difficile per le opinioni farsi ascoltare, quindi per le persone anche farsi un'idea, partecipare, conoscere, insomma c'è stato un po' un venir meno in parte di questa opportunità.
Immaginando appunto la radio la radio libera di una volta era veramente un luogo di facile accesso, ed era non so come dire, ed era uno specchio veramente della società. Ora, se noi pensiamo a questi network, sono network che stanno lontano dai territori sui quali spesso hanno il segnale, e che a parte la telefonata di qualcuno che vuole dedicare all'amorosa la canzone di Riccardo Fogli, questa è l'attenzione che dà, insomma. Poi chi ha vissuto i mezzi di comunicazione, per esempio parlavo prima anche della televisione, della radio, del momento nel quale i partiti politici o la politica si è accorta dell'importanza di questi mezzi, abbiamo parlato prima appunto di Radio Valbelluna che era del Partito Comunista, però non lo avvertivi più di quel tanto,
certo.
Nel senso che non era così, io non ricordo questa atmosfera così da Che Guevara, insomma.
No, assolutamente, non ci ho lavorato anch'io e non era...
Infatti, assolutamente non era così, mentre poi successivamente, soprattutto, diciamolo chiaramente, con la televisione più che con la radio, quello che è stato l'intreccio tra i media e la politica è diventato lampante ed ha preannunciato quella che è stata poi lo scenario che si è venuto a creare in Italia con l'epoca berlusconiana, in modo veramente palese. È logico che chi non è dentro i meccanismi dei mezzi di comunicazione, è logico, è un peccato che molte persone non si accorgano di quello che è il cortocircuito che si viene a creare. Sembra assurdo, perché basterebbe un minimo di intelligenza per rendersi conto che nel momento in cui chi ha il potere ha anche il modo di dirti darti le informazioni, forse le tue idee, se non hai altri mezzi di informazione, non sono complete, non ti danno la possibilità di informarti. La cosa buona che però per fortuna è rimasta, ed è una specie di seme che è rimasto vivo all'interno dell'anima della realtà radiofonica, soprattutto radiofonica, perché quella televisiva ha dei corsi e delle problematiche che sono difficili da affrontare, però la cosa bella è che un seme di quello che erano le radio negli anni 70 è rimasto vivo ed è una cosa alla quale le persone dovrebbero, secondo me, tenere più attenzione, per la quale avere più attenzione, perché sono effettivamente alle volte delle piccole realtà che però sono in grado di amplificare, di far conoscere, di dare informazione in un modo sicuramente più libero, o comunque di fare da controvoce a quello che spesso è un'unica voce che senti su tutti i TG e su tutti quelli. E poi un altro dato interessante che forse immagino tu conosca è che c'era quel famoso brano Video Killed the Radio Star, ovvero che la televisione avrebbe ucciso la radio. Invece, per fortuna, dobbiamo dire, anche i dati della pubblicità e degli ascolti dimostrano che in questi ultimi anni la radio ha mantenuto, se non guadagnato, mercato dal punto di vista di budget pubblicitario, e anche gli ascolti sono saliti. E questa è una cosa che dice molto, dice che questo è un mezzo che ha un grande futuro, anche perché noi ci interfacciamo molto più facilmente con tutto quello che sono i social network, che sono l'altra grande piazza nella quale le persone si trovano, e la radio è in grado di entrarvi in modo molto più agevole e leggero rispetto alla televisione. Questa è una cosa molto positiva. Vi sono realtà come la vostra, come Radio Sherwood, che ha tenuto duro per tanti anni facendo informazione, facendo musica, tanta, tanta buona musica, facendo conoscere anche poi quella che appunto è la scena nascosta della musica indipendente italiana, interfacciandosi con i centri sociali, quindi.
E poi c'è l'esperienza anche di Radio Popolare, di Popolare Network, che ha rappresentato parecchio come controvoce in questi anni anche difficili, insomma, in cui non era facile trovare informazione anche fatta in modo professionale, un po' fuori dal coro, no?
Infatti, questo è un punto molto, molto importante per quel che riguarda lo scenario, anche perché appunto le persone non si rendono conto di quanto ormai tutto questo mondo dell'informazione è legato alla raccolta pubblicitaria. Nel momento in cui si pensa che i quadri, adesso faccio un discorso che è politico, ma è molto legato al nostro discorso che stiamo facendo sui mezzi di comunicazione e sulle radio, se si pensa al fatto che tutti i quadri del partito politico di Berlusconi erano fatti dai migliori venditori di pubblicità della sua concessionaria di pubblicità, possiamo capire un po' proprio quanto è stretto il connubio. Quella che è stata la politica anche a livello pubblicitario di Mediaset nei primi anni è stato veramente di terra bruciata, nel senso che chi lavorava nella pubblicità allora sa queste storie. Praticamente quello che era il normale rapporto tra agenzia che seguiva il cliente, che andava a scegliere determinati mezzi, veniva in modo anche abbastanza, diciamo, eticamente poco onesto, saltata da Mediaset, che andava direttamente dai clienti facendo delle offerte che non potevano rifiutare. e questo ha cambiato completamente lo scenario della pubblicità.
Sento che anche sulla tua scrivania c'è un gatto.
È una gatta.
Una gatta anche qui.
Sì, sì. Assolutamente, è un suono che attraverso qualsiasi microfono passa in modo ben chiaro.
La mia sta dormendo, per fortuna.
Ho capito. Sì, era per parlare un attimo anche dell'aspetto pubblicitario, perché è un aspetto non da poco questo.
Certo, però no, è fondamentale ed è stato decisivo, uno snodo decisivo, ma non tanto conosciuto.
Anche quello dei network, appunto, non che abbiano usato le stesse tecniche, però logicamente nel momento in cui hai dietro dei potentati economici di un certo tipo e vai a proporre a un qualsiasi negozio, dal più grande al più piccolo, uno spot che ha lo stesso prezzo ed è bassissimo della piccola radio locale, e gli dici: noi abbiamo 5 radio che trasmettono su frequenze di qua e di là, e però non fanno radio, fanno musica di vari tipi, che però la gente alla fin fine segue proprio perché trova le frequenze dappertutto, ecco, c'è una perdita della qualità e c'è un aumento di quello che è invece la marmellata musicale radiofonica alla quale che subiamo tutti i giorni.
Senti, per concludere questa conversazione abbiamo il microfono di Radio Cooperativa Guido Beretta, una voce storica del mondo del FM a Belluno, ma non vecchia, giovane. Sì. Ti chiedo ora che cosa vai proponendo ai tuoi ascoltatori a Radio Belluno.
Bah. Beh, noi qui stiamo facendo un'operazione che è un po' un ritorno al passato per alcuni versi, pur mantenendo l'attualità per quel che riguarda la musica, nel senso che siamo consapevoli, io ti dico solo questo, lo slogan col quale stiamo che è un po', che non è solo uno slogan ma è proprio una filosofia con la quale stiamo lavorando, è: ascolta la tua città, ascolta Radio Belluno, ovvero ascoltiamoci, parliamoci, dialoghiamo, vediamo di raccontare il territorio, vediamo di raccontare le persone, le storie personali, le cose belle che ci sono da raccontare. Questo è quello che stiamo cercando di fare, stiamo cercando di incontrare i vari gusti, per esempio anche quelle delle fasce più giovani, che non è così facile perché sono legati a network che sicuramente li tengono più aggiornati, e da città più importanti di Belluno, DJ o Virgin Radio o altre radio dal punto di vista musicale. Però la questione è questa: noi non abbiamo playlist che sono vendute a nessuna etichetta, ovvero la playlist che noi mettiamo è fatta ogni giorno da chi ha voglia di trasmettere e ha voglia di mettere musica, e quindi va da pezzi degli anni 20-30 agli ultimi successi, ma in totale libertà. E questo è un valore, se le persone se ne accorgono, penso che sia un processo che è culturale, che è in linea con quello che sta accadendo, ovvero le persone forse poco a poco si renderanno conto che hanno bisogno di qualcosa di un po' più vero, qualcosa di vero. Ed è quello che stiamo cercando di fare, stiamo cercando di, dopo un periodo anche della radio, nella quale un po' era difficile muoversi, stiamo facendo delle cose come quella di andare in un negozio in centro a fare uno studio esterno, andare in vetrina con una radio, che è un programma che si chiama I Tarantolati, che venne dalle 17 alle 19, che ha incontrato i favori di tutti, ma tutti, dai bambini ai grandi, dalle persone più snob intellettualmente, hanno detto bellissimo.
Nel quale avete avuto anche ospiti degli artisti, dei musicisti che si sono esibiti live appunto in questa vetrina di una libreria in piena piazza in centro a Belluno.
Ti dico, questa sera abbiamo presentato un libro di poesie di Serena Dal Borgo, la prossima settimana abbiamo Pippino Zangrando che ci parla di un nuovo libro che esce per lui. Parleremo di moda, parleremo di una stilista che vive a Belluno ma lavora a Milano e a Padova, parliamo di tante cose. Abbiamo incontrato te per parlare di giornalismo e di etica del giornalismo e appunto delle problematiche che tu segui, e poi appunto questa questione della musica, di dare spazio a tutti i gruppi, e a Belluno ultimamente ne sono cresciuti di, insomma, abbastanza importanti, ricreando un po', devo dire la verità, ma infatti è venuto anche un mio amico Sergio Vallacchi, che è un musicista e un grande appassionato di musica, e ha detto: cavolo, era da anni che non mi sembrava di essere nel 75, ha detto, bastava tirare fuori il salame, la bottiglia di vino, e si era in una radio degli anni 70, che non vuol dire nostalgia del passato, vuol dire nostalgia di un futuro che forse dobbiamo ricostruire e ritrovare, ripescando appunto alcuni valori, alcuni modi di stare insieme, e la radio è un modo di stare insieme dalla quale si può ripartire forse.
Bene, ti ringrazio, grazie a Guido Beretta, che potete ascoltare se lo vorrete anche a Radio Belluno, anche in streaming se non sbaglio.
Sì, esattamente. Vuoi che ti dico il sito?
Sì.
www.radiobelluno.it.
Benissimo, allora grazie a Guido Beretta.
È stato piacevole.
Magari ci risentiremo per fare altri ragionamenti su altre vicende bellunesi, sempre qui a Radio Cooperativa. Ciao, grazie.
Ciao, ciao. You've grown. Just can't believe it.
last grit on the sharp bits of sand that I pulled from the pit where these cold days lay limp. You can't live with these bones, turn them into a hole rolled off of the slim fingers of a young girl who will roam. So you paint the walls red, and as your face hits the bed, what will you dream of? Will you dream of my first love? I cannot be this clony one nailed by a debutante screaming. I want, no, these words have flown. That cannot be alone, rolled off of the slim feathers of this unfeeling dove. So you love that instead, and as your wings hit the shed, tallest tales between your teeth and whales, through the tines and scales that bind your teeth with nails. It's stuck in time, you can't go back, my love, my love. And this little bird can roam as your mouth fills with foam. Swallow the dread and it fills you with lead. And as the ground holds your head, what will you dream of? Limbs have bled dry and the days won't be kind. They will be peaceful in time.
Questa è la musica di una band americana che è ospite abbastanza spesso di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa. Si tratta di The Bird of Youth, gruppo guidato dalla cantante Beth Waverna, che in questa occasione si propone con una canzone registrata nell'ambito di un'esibizione live negli studi dell'emittente FM americana di Jersey, WFMU, che è connessa con il sito www.freemusicarchive.org, dove queste registrazioni sono pubblicate. E si tratta di musica rilasciata con una licenza libera di tipo Creative Commons, che è la stessa utilizzata per il podcast di Voci dalle Dolomiti sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e nel sito di bellunopop.it. Quindi questa canzone del gruppo americano The Bird of Youth si intitola When My Wings Hit the Shed. Ed ora noi continuiamo e, come anticipato, apriamo un'altra parentesi nella storia, nella memoria del mondo delle radio libere in provincia di Belluno. Lo facciamo con una conversazione con Cristiano Olivotto, che fu tra i giovani che nell'inverno primavera del 1977 diedero vita a una delle più originali esperienze della radiofonia libera bellunese, cioè a Radio Belluno Libera, una radio di movimento della quale ascolteremo appunto l'avventura in questa conversazione con Cristiano Olivotto, che è fra l'altro reperibile anche in versione video in YouTube, nel mio canale. Basterà cercare in YouTube Radio Belluno Libera, eventualmente per vedere anche la versione video di questa intervista, che presenta fra l'altro anche degli spezzoni originali del 1977, appunto, di come era questa radio, di come erano gli studi in cui questi giovani di allora si esibivano in quella che era sia lotta politica sia un modo per socializzare. Ecco dunque a voi la voce di Cristiano Olivotto.
Era la fine di febbraio. Tornavo da un lavoro in Iran e sono venuto al Commercio, che è questo bar qui alle mie spalle, per trovare gli amici, perché era uno dei tanti posti dove si trovava. E la cosa più lampante che della quale mi resi conto era che era stata organizzata, messa in piedi una radio, Radio Belluno Libera, che avrebbe aperto l'indomani mattina, che era o la prima domenica di marzo o l'ultima di febbraio, io adesso non ricordo con esattezza la data. E preso da furore divino mi gettai a capofitto nell'avventura. Per cui la mia prima proposta agli amici fu quella di fare una performance di trasmissione di 72 ore filate. Il risultato fu praticamente di 3 mesi di a casa, stavo di casa lì praticamente, nella sede della radio. Ci ho anche dormito più di una volta, chiaramente sopra la console. Erano tempi piuttosto burrascosi, nel senso che il giro degli amici era letteralmente un giro da politica e ombre. Per ombre si intendono ombre proprio, gran bevute, grandi sborni, a star lì a parlare di tutto e di niente, filosofia molto spicciola. Comunque col passare dei giorni, delle settimane, la radio prese una certa qual forma. C'era Ramon che faceva una trasmissione per e anti i militari, che si chiamava Polvere di Stellette. C'era Bruno Mignolli e Marco Vecchietti che facevano un resoconto, un mattutino delle notizie dei quotidiani. C'era il gruppo delle femministe, che però adesso mi sfugge chi fossero, che si occupavano del loro spazio e facevano trasmissioni per di e per le donne. Insomma, si tentava di fare un po' di politica d'assalto, c'era gente del 46-48 tipo Piero,
che aveva vissuto il 68, quindi.
Esatto, generazione degli anni 50 che il 68 l'aveva usato, tipo me. E poi c'era della gente un po' più giovane, però non tanto più giovane, perché insomma sotto i 20 anni ce n'erano pochi assai. Sicuramente rappresentavamo una fetta della popolazione cittadina un po' più ribelle, un po' più ideologicizzata forse anche. Erano anni abbastanza anche strani. Ricordo una sera proprio qui di fuori facemmo una discussione abbastanza accesa con i cosiddetti comunisti inquadrati del tempo, perché lo slogan era "Evviva il glorioso Partito Comunista", di Agnelli, Andreotti, Cossiga e Berlinguer. Due persone vennero quasi alle mani.
Voi rispetto al PC come vi collocavate?
Di poche persone erano di lotta continua.
Anche nel gruppo della radio?
Sì, sì. Anzi, penso che Ramon fosse addirittura di Fronte Unito. Io personalmente mi dichiaravo e tuttora mi dichiaro anarchico. A quei tempi non avevo un partito, bensì una tribù, perché 4 o 5 indiani metropolitani c'erano anche qui a Belluno, e eravamo la fazione più casinista e giocosa. Più che una propria politica applicata, la nostra era una ribellione vissuta sulla propria pelle, insomma, senza voler dare chissà che messaggi, bensì facendo le cazzate che eravamo capaci di fare, insomma. Però c'era una fetta di gente che era assai convinta che il mezzo c'era, lo strumento c'era. Il problema principale è che non c'era assolutamente un'organizzazione di nessun tipo. Non
c'era la radio?
Alla radio, sì. Non avevamo introiti di nessun genere, non facevamo pubblicità. No. Per dire, la musica che passava la radio era tutta musica che veniva portata dai compagni, dagli amici, portavano lì i loro dischi, le loro cassette, mettevamo su. Ci eravamo rifiutati di pagare la SIAE, perché secondo noi non era giusto pagare la SIAE. È andata che non l'abbiamo più pagata. Al di là del fatto che la radio è sopravvissuta solo per 3-4 mesi. Mentre per la fetta di compagni che tra virgolette erano più giocosi, la politica era più uno scherzo, non proprio uno scherzo, non un gioco, però il fatto di prendere la vita in modo un po' più leggero, per rompere gli schemi, per far vedere che si poteva anche vivere senza dogmi precisi, pur riuscendo ad andare d'accordo con gli altri in qualche modo. Eravamo una ventina di persone, alcuni molto motivati, altri così un po' mi viene un po' di riflesso dei più convinti. E c'era abbastanza sintonia nella grande confusione che regnava, nel senso che ognuno riusciva a ritagliarsi i propri spazi, a trasmettere le proprie idee. Per esempio Ramon si dava molto da fare con i militari delle caserme qui di Belluno, e in quei tempi c'era anche Dori, che è giù al crash di Feltre, lui quel tempo lì era militare, servizio di leva, e un paio di volte è venuto alla radio e diceva appunto che i militari in caserma ascoltavano quello che mettevamo in onda. Poi c'era il gruppo di Franco Gelain e altri compagni trotskisti che tuttora mantengono un'attività, per quanto ristretta, per quanto limitata, che è ancora in linea con le idee che portavano avanti allora. Sì, c'era appunto un bel gruppo, almeno alle spalle di quelli che poi venivano in radio. La cosa che più si vedeva era la voglia di divertirsi e di rompere gli schemi. Chiaramente non c'era una gran visione del domani, cosa che puntualmente si è verificata, insomma, a un certo punto siamo implosi. L'obiettivo minimo era riuscire a trasmettere, però sì, c'era chi si occupava anche del minimo indispensabile, di mandare qualche messaggio anche forte. C'è stato anche un periodo, ricordo, ai tempi degli scontri che ci sono stati a Padova, a Bologna, eravamo collegati direttamente anche con Radio Sherwood, per cui si riusciva anche a mandare qualcosa dei loro notiziari, per cui c'era anche un po' di... Sì, non era solo gioco, insomma, c'era anche qualche messaggio consistente. L'aspetto più evidente era che però eravamo assolutamente disorganizzati. Era talmente forte il clima di leggerezza, di gioco, di rottura, che praticamente avevamo preso come principio il fatto che non dovevamo organizzarci, e l'abbiamo anche detto subito: finito dobbiamo, e poi basta.
Ma prima e dopo l'attività politica di questa persona, di questo gruppo, come gruppo non esisteva più, nel senso che finita la radio
come gruppo d'insieme, poi ci si trova tuttora, insomma, però come momento di aggregazione quello è stato unico. Dopodiché chiaramente ognuno aveva i suoi di gruppi e quelli ha sempre frequentato. Sì, eravamo tenuti abbastanza sotto controllo, anche se eravamo innocui, insomma, almeno dal nostro punto di vista. Però stranamente era un periodo in cui venivamo fermati abbastanza spesso.
La radio aveva avuto qualche visita?
No, la radio no, non che mi risulti. Però quelli che ci giravano intorno, più o meno, chi più chi meno, sì, abbastanza. Avevamo cominciato ad acquisire una certa, chiamiamola popolarità, ma insomma, c'era chi ci seguiva e ci diceva: ma sì, così se andate bene, oppure quelle cose lì sarebbe meglio non dirle. anche perché appunto andando lì a ruota libera come quasi di pazzi scatenati venivano fuori tutti i colori.
In generale la città come la percepivi, diciamo, al di là dell'esperienza della radio, tu come giovane?
Ma noi qua a Belluno,
com'era la città?
La città più o meno è tale quale com'è adesso, forse c'era qualche bar in più, nello specifico c'erano i bar, le osterie, insomma, cosa che adesso è un po' più difficile trovare. E avevamo il nostro giro dove si ascoltava la nostra radio. E uno era qua, posto tale quale, poi c'era l'osteria di Paolo Onorese, c'era Maria Cina e il San Marco, appunto, e lì tenevano accesa la radio sintonizzata su Radio Belluno Libera, che vuol dire che una certa simpatia l'avevamo incontrata. Evidentemente non era per noi, insomma, fare una radio. Cioè, c'è stata un'esplosione ricca di vita, di vitalità, di idee, però è stata proprio un'esplosione. E non posso neanche dire peccato che sia finita, perché è stato un periodo talmente intenso e talmente pieno di gioia, pieno di vita, che non poteva trascinarsi così per sempre. O se fosse continuato sarebbe cambiato, sarebbe diventata sicuramente una cosa molto più schematica, molto più organizzata e molto meno libera di quello che diceva il nome, insomma. Ma non so se si può parlare di speranza, se allora ce n'era di più. Io non è che ho meno speranza di allora, sicuramente oggi come oggi siamo più condizionati, anche i giovani sono più condizionati di noi. Credo sia più faticoso usare la fantasia in modo politico, in modo sociale, sì, artisti ce ne sono molti, però ti prendono la vita come un gioco, mi pare che sono sempre di meno, insomma. Hanno detto che la seconda guerra mondiale è finita nel 45, a me sembra che ancora non sia finita. Poi è cominciata la terza, ancora non ce ne siamo accorti, o la seconda non è mai finita, perché non è possibile che i bilanci di quasi tutti gli stati abbiano come, o quasi come maggior spesa, la spesa militare. O abbiamo metà cervello nel limbo, o proprio non vogliamo vedere che ci stiamo suonando di santa ragione dappertutto, perché è proprio dappertutto, Sud America, Cina, Russia, Africa, Europa, America del Nord no. Ma insomma qualche aereo mi pare che l'hanno preso anche loro. Cioè non esiste un continente dove non si spari per ammazzare un nemico. Solo che quelli che sparano non sanno neanche perché sparano, e che muoiono non sanno neanche perché muoiono. We'll be right back.
Don't stop your daydreaming. Just stay on top of that crowd. Killers and cops scheming. You stand alone, the proud. Oh, better not mess with skinny little rat like me. You see the depths of cruelty, yeah.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Quella che avete ascoltato era la voce di Cristiano Olivotto, che raccontava la storia di Radio Belluno Libera, una vicenda del 1977, cui Cristiano Olivotto partecipò direttamente in modo molto intenso. Una vicenda che vedeva coinvolti alcuni ragazzi appartenenti a vari gruppi dell'estrema sinistra bellunese che un bel giorno decisero di mettere in piedi una voce libera nell'emittenza radiofonica locale e per alcuni mesi si impegnarono in questa avventurosa storia di Radio Belluno Libera, di cui abbiamo riaperto la pagina di memoria qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Al microfono Zenone Sovilla, che ora vi ringrazia dell'ascolto e vi saluta, non prima però di avervi ricordato che per contattare questa rubrica potete scrivere all'email radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735 o inviare un fax a 0437 18 30 330. Ricordo anche che se invece volete contattare Radio Cooperativa, l'email da utilizzare è info@radiocooperativa.org. Nel sito www.radiocooperativa.org troverete i podcast di questa puntata e di quelle precedenti di Voci dalle Dolomiti, mentre lo stesso podcast è archiviato anche nel sito www.bellunopop.it. Radio Cooperativa trasmette in FM questa trasmissione, come tutte le altre, nelle frequenze che sono il 92,7 per la gran parte del Veneto. Per la Valbelluna abbiamo i 98,750 o 97,150, Arzignano Montecchio 93,200, Vittorio Veneto e Conegliano 92,800, Revine Fadalto 92,600, così come Este e dintorni. Radio Cooperativa è un'emittente non profit che vive grazie al lavoro volontario di una serie di persone. Se volete collaborare e dando un contributo economico a questa iniziativa potete utilizzare il conto corrente postale 120 823 01 che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Conto corrente postale, vi ricordo, 120 823 01. Per maggiori informazioni su Radio Cooperativa, ricordo l'indirizzo email info@radiocooperativa.org. Con questo è davvero tutto per questa puntata di Voci dalle Dolomiti. L'appuntamento è per la prossima settimana, per martedì alle 17.30, con una nuova puntata che sarà dedicata ampiamente a una pagina della memoria riguardante il periodo della Seconda Guerra Mondiale e in particolare della Resistenza nel Bellunese. Da Zenone Sovilla, buona serata a tutti e grazie di aver ascoltato Voci dalle Dolomiti.